il nostro percorso attraverso le discipline, quindi liberi di essere disciplinati, ci porta oggi a parlare di un tema ostico, potremmo dire, e cioè della disciplina del digiuno. Leggiamo dal Libro degli Atti, a capitolo 13, semplici tre versetti, i primi tre versetti del capitolo 13. Dice così la scrittura: nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Ecco, prima di affrontare i tre aspetti brevemente di questo tema del digiuno, e quindi della pratica del digiuno, è bene considerare come questa fosse qualche cosa che apparteneva alla Chiesa. Questa pratica era una pratica che apparteneva alla Chiesa primitiva. E nello specifico del nostro testo si parla della Chiesa di Antiochia, di Siria. La stessa Chiesa dove per la prima volta i cristiani furono chiamati tali, furono chiamati, i seguaci di Cristo furono chiamati cristiani, Atti 11, 26. Era una chiesa, ci dice la scrittura, ricca di profeti, di dottori, di insegnanti, ma anche di semplici credenti. E i nomi che più ci sono familiari e che abbiamo letto sono senza dubbio quello di Barnaba e di Saulo, detto anche Paolo. Quello che è interessante notare in questo testo è che tutta la Chiesa di Antiochia digiunava. E lo faceva anche il primo giorno della settimana, cioè in questo giorno di celebrazione al Signore. Infatti cosa abbiamo letto? Che mentre celebravano il culto del Signore. Potremmo dire che si trattava di agapi ecclesiali caratterizzati dal digiuno, ma arricchiti, oltre dalla comunione fraterna, dalla celebrazione del nome di Dio, dell'opera di Dio, di questo Signore che si era scelto quel popolo e arricchiti dalla preghiera di tutti i partecipanti. Quindi una chiesa viva, partecipe alla vita e alla sequela di Cristo. Allora mi chiedo, chissà se anche noi come chiesa riusciremo a realizzare un giorno, un agape di digiuno e preghiera. Per vedere con qualche misura confermate delle vocazioni o, come dire, percepire la chiamata dello Spirito a delle vocazioni, vedere dei ministeri sorgere di cui la Chiesa ha bisogno, pronti a mettersi in gioco, al servizio di Dio, come abbiamo ricordato anche nella lezione dei bambini, al servizio della Chiesa con autentica dedizione e con la consapevolezza che servire il Signore ha un costo, ha un prezzo. Non ci sono molte vittorie, non si tratta di occupare delle poltrone, si tratta di servire di cingerci dell'asciugatoio o di una bacinella e servire la Chiesa, servire la città. Ora, in attesa di questo, poniamoci però questa domanda, chiediamoci, quando digiuniamo, se lo facciamo, venerdì era una giornata che era stata, come dire, proposta come digiuno, quando digiuniamo la nostra mente, i nostri pensieri, hanno di mira la gloria del Signore, la lode del Signore, dal nostro cuore salgono preghiere fervide per le diverse situazioni concrete della nostra vita di Chiesa, per i bisogni reali che vi sono e che dobbiamo, diciamo, presentare al Signore, tanto per la nostra vita quanto per la vita di Chiesa. Io non so quanti di voi, e non lo voglio sapere, hanno, diciamo, aderito, se vogliamo dire così, al digiuno di venerdì, e non so per che cosa avete pregato. Voglio pensare che abbiate individuato delle situazioni particolari nella vostra vita, nella vita di Chiesa, per la quale avete invocato la benedizione, l'intervento del Signore. Perché il digiuno, diciamo, mira a questo, e vedremo anche altre cose. Allora, ci sono tre considerazioni che vogliamo fare brevemente. La prima riguarda gli ostacoli al digiuno. La seconda, che cosa insegna la Scrittura? E in terzo luogo, l'aspetto più pratico, cioè il significato del digiuno. Quindi, in primo luogo, se ci sono degli ostacoli. Il digiuno è un tema scabroso e spesso problematizzato, e direi in particolare in ambiente cristiano, evangelico. Perché fuori da questo ambito è facile trovare persone che praticano il digiuno come una disciplina legale di devozione religiosa. Io ho un collega del Sud America, peruviano, che mi rendo conto che il martedì lui digiuna per una osservanza religiosa. Una bravissima persona, cordiale, rispettosa, molto di più di tanti altri colleghi, però ha questa abitudine praticare il digiuno con una certa, diciamo, in forma ligia a quella che è la prescrizione, secondo il suo cuore, della religione a cui appartiene. Altre persone potremmo incontrare che sono pronte a digiunare per, come dire, ostentare un fisico bestiale, scusate le espressioni, un fisico invisibile, e lo fanno proprio attraverso questa rigida disciplina del digiuno. Vi è chi, abbiamo avuto personaggi italiani, e forse ce ne sono ancora, che hanno digiunato e digiunano per fare una certa pressione politica. Ma in generale possiamo dire che c'è un rifiuto del digiuno, mentre si privilegia il cibo, frequentando i ristoranti che in questo ultimo periodo sono sorti, sono allargati a macchia d'olio, i cosiddetti all you can eat, penso che così si pronunci, cioè tutto quello che puoi mangiare. Questo è il significato di questi ristoranti, che sono frequentatissime, a parte adesso il coronavirus che sta fermando qualche cosa, ma non si trova posto. Io ricordo che una volta ci siamo andati con alcuni della Chiesa e mi ha fatto impressione una persona che occupava due sedie, tanto era grande, e ha mangiato cose sproporzionate, compreso quello che sua moglie prendeva e che avanzava. Tutto quello che puoi mangiare. Credo che grandi conversazioni si fanno e si possono fare intorno al cibo, però mangiando. Cioè ci si trova per mangiare in quantità e non si fa altro che parlare di cibo. È vero, il cibo è un elemento di comunicazione, è un elemento di aggregazione, noi dobbiamo valorizzarlo. Il cibo non serve solamente per vivere, per sostenerci, per nutrirci. Può essere, se usato con diligenza, con gratitudine a Dio, cosa che non tutti fanno quando prendono il cibo. E questo momento può essere un viatico, come dire, di buona comunicazione dell'Evangelo. Infatti le scritture parlano del cibo. Dio che si prende cura di voi, abbiamo detto il venerdì, la preghiera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E il Signore dice, Egli sa, non siate ansiosi di che cosa mangerete, di cosa berrete, perché Egli sa di tutto ciò che avete bisogno ed Egli provvederà. Quindi può essere, abbiamo detto, un viatico di comunicazione, perché la scrittura parla di cibo e fa comprendere chiaramente che nel mondo di Dio è impossibile separare gli aspetti, come dire, materiali e quelli spirituali. Il cibo fa parte del dono di Dio e deve essere certamente consumato come Lui vuole, in modo decoroso, con gratitudine. Ma bisogna anche saperne prendere le distanze quando ne è il caso. Nonostante, diciamo, queste riflessioni, dobbiamo evidenziare che vi sono degli ostacoli che si frappongono alla disciplina del digiuno. In primo luogo, un ostacolo è quello di carattere, potremmo dire, storico. Durante il Medioevo si pensava che le pratiche ascetiche, cioè quelle anche di privazione del cibo, potessero contribuire alla propria salvezza. Ieri, nella lezione del professor De Chirico, su, diciamo, la lezione storica sul il Medioevo, veniva sottolineato questa pratica ascetica che era anche legata alla devozione, diciamo, delle immagini, dell'iconografia o anche della, come si possono dire, alle reliquie e via di seguito. E il concetto che veniva fuori è che la Chiesa ha sostanzialmente insegnato che attraverso lo sguardo, la venerazione di quelle cose, tu ricevevi un beneficio da Dio. Dio proiettava la sua benedizione attraverso il tuo sguardo, la tua venerazione. E il digiuno rientrava in quella forma. Il digiuno veniva, come dire, ecco, apprezzato da Dio e attraverso la pratica ascetica ne beneficiavi delle benedizioni di Dio. Ovviamente non c'è alcun sostegno biblico di tutto questo, ma era insegnato, praticato proprio in questa prospettiva. E di reazione a questo i cristiani, diciamo evangelici in particolare, a partire dal XX secolo in avanti, non avendo ritrovato, come dire, un riscontro biblico che comandasse il digiuno come un ordinamento, lo hanno rigettato. Lo hanno rigettato completamente, ritenendolo una mortificazione inopportuna. Oltretutto, in questo Occidente opulento, che ha sofferto la fame della prima e della seconda guerra mondiale, il digiuno è del tutto fuori luogo. Così nelle chiese, almeno quelle che conosco io, non se ne deve parlare affatto, non se ne parla affatto. La prima volta che io ho predicato sul digiuno era il 1988, quindi 32 anni fa, e sono andato a ritrovare i miei appunti, e ricordo che in quella circostanza fui violentemente, verbalmente attaccato, aggredito, e ci fu una seconda predicazione da parte di qualcun altro, come per ribadire la netta opposizione ad una pratica del digiuno. Quindi abbiamo, come dire, un impedimento, un piccolo ostacolo di, non piccolo ostacolo, ma un ostacolo di natura storica. Poi abbiamo un secondo ostacolo che è di natura contemporanea. La pubblicità è un martellamento continuo a consumare cibo, fino a farti credere che se non mangi 2, 3, 4 e anche più volte al giorno non puoi più vivere. Basti pensare ai tanti programmi televisivi che dal mattino alla sera non fanno altro che parlare di cibo. Di cibo. E mentre, diciamo, ne parlano, cucinano, ti fanno vedere i prodotti cucinati e quasi li puoi gustare in quella maniera, in quel momento, scusate. Possiamo pensare ai tanti programmi, diciamo, televisivi dedicati esclusivamente al cibo. Ve ne cito alcuni non sono neanche più attivi in questo momento, ma solo per darvi un'idea. Unti e Bisunti. Questa era una TV, diciamo, che parlava esclusivamente del cibo. Orrori da mangiare, fast and food, cucine da incubo, cuochi e fiamme, potremmo elencarne una marea di altre. Pensate per esempio alle varie pubblicità del McDonald's, con panini di 3, 4, 5, 6, 7 strati. Non mangi? Se non mangi questo è un peccato. È il peccato di gola, è qualcosa di estremamente goloso a cui non puoi fare a meno. Questa è la pubblicità. Quindi abbiamo un altro impedimento di natura contemporanea. In terzo luogo, l'altro impedimento, l'ostacolo è la nostra volontà a non voler rinunciare al cibo. Perché secondo l'opinione pubblica bisogna soddisfare ogni appetito. E in questo ogni appetito non c'è solo il cibo, c'è di tutto. Se voi avete ascoltato, visto qualche cosa in questa settimana del Sanremo 2020, avete notato come in nome, diciamo, di questi appetiti si sia perfino usata la parola di Dio con blasfemia per trasformare il Sanremo in un gay parade. E non sto nulla a dirvi, ma se avete ascoltato la lettura del cantico, della canzone dei canzoni, il cantico dei cantici di Benigni, vi sarete resi conto anche di questo. Per quanto ci siano state delle letture che rimandavano al testo, ma questa provocazione sua, non so se l'avete ascoltata, dell'amore libero tra uomo, donna, fino a dire possiamo farlo qui, tutti, spogliamoci e facciamo sesso. Ecco, non bisogna, come dire, frenare gli appetiti. Questo era un po' il senso di questo Sanremo, oltre a tutta la presenza del cantante Ferro, adesso non mi ricordo più il nome, Tiziano Ferro, insomma, che ha pubblicizzato tutta la sua omosessualità al mondo intero, ma come qualcosa che deve essere legittimata. E i giornalisti hanno dato la loro approvazione in tutto questo. Quindi c'è un altro ostacolo, abbiamo detto, che è quello della non rinuncia al cibo. Quando nelle chiese si organizza una giornata di digiuno, credo è facile contarsi intorno a un tavolo a 4 posti, e forse anche meno. Ma quando si organizza una giornata di ritiro spirituale, dove al centro vi è il cibo, i banchi non bastano, cioè diciamo i tavoli non bastano, bisogna fornirsene. E non è neppure difficile trovare tra i credenti uomini e donne che hanno respiro affannato a causa del peso. Tanto è vero che neppure la loro bilancia di casa può conteggiare il peso o quantificarlo. In conclusione, per molti cristiani e forse anche per noi, il digiuno è qualcosa di obsoleto, non più praticabile. Non è più visto come un mezzo di sottomissione a Dio e alla ricerca della sua volontà per la nostra vita. Pensare di passare una giornata senza sedersi a tavola è come sedersi alla sedia di un psicopatologo che deve curare la nostra depressione. Quindi il primo luogo, abbiamo parlato degli ostacoli. In secondo luogo, l'insegnamento nella scrittura. Ovviamente la pratica del digiuno non è, come dire, un'invenzione del Nuovo Testamento, perché già nell'Antico Testamento abbiamo diversi rimandi a digiuni importanti, come Esra, Neemia, Ester, Geremia, Daniele, Gioele e molti altri. E nell'Antico Testamento troviamo anche dei digiuni che Dio stesso ha stabilito, ha comandato. Me ne leggo dal profeta Zaccaria, quando dice: così parla il Signore degli eserciti, il digiuno del quarto, il digiuno del quinto, il digiuno del sesto, del settimo, il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia. Non so quanto digiuniamo e siamo gioiosi di farlo. Diventerà una gioia, un gaudio, una festa d'esultanza. Amate dunque la verità e la pace. Zaccaria 8,19, poi Gioele 1,14 e 2,12 e 15. Però ci sono anche dei digiuni che Dio ha deplorato. Anche se li ha comandati lui, ma li ha deplorati. Quando avete digiunato, dice così, avete fatto cordoglio il quinto, il settimo mese, durante questi 70 anni, ma l'avete fatto veramente per me? Proprio per me? Zaccaria 7,5. E si potrebbe leggere Isaia 58, tutto il capitolo 58 di Isaia, dove l'autore parla del vero e del falso digiuno. Ecco, prendete nota per poterlo leggere. Notiamo quindi in questo fatto che il Signore si oppone perfino a pratiche che Lui ha comandate, se non sono praticate e vissute conformemente alle motivazioni originali. Sapete, anche la preghiera può diventare qualcosa che Dio ha in abominio. Se la preghiera non è fatta secondo il cuore di Dio, se non tiene conto della volontà di Dio, ma è solamente per la richiesta e la soddisfazione di cose personali, non dobbiamo meravigliarci se poi il Signore non ascolta. La pratica del culto, se non è vissuta secondo i canoni della scrittura, anche questa è qualcosa che diventa abominevole, diventa una ritualità e non un rito di obbedienza a ciò che Dio ha comandato. Abbiamo poi nella scrittura due grandi digiuni. Possiamo ricordare, il primo riguarda Mosè il quale prima di ricevere la legge, la parola del Signore, che è detto che stette 40 giorni e 40 notti sul Sinai e non mangiò e non bevve, Esodo 34, 28. Si è trattato in quel caso di un messaggio di Dio, di un'anticipazione di Dio che dice al popolo che l'uomo non vive di solo pane. Il secondo digiuno riguarda il Signore Gesù, il quale prima di dare vita, di intraprendere il suo ministero pubblico, passò, e quindi di inaugurare, se vogliamo dire, questa era della grazia, cioè laddove l'Evangelo si è aperta a tutte le nazioni, stette nel deserto per 40 giorni, 40 notti, non bevve e non mangiò, ma stette sotto la pressione del tentatore. Matteo 4, da 1 a 11. Allora, mettendo a confronto questi due digiuni, possiamo dire questo, che Mosè, nel corso del suo digiuno, ha contemplato la faccia di Dio, faccia a faccia, ha contemplato la gloria di Dio, che di lì gli avrebbe dato una legge, che sarebbe stato, come dire, il cibo quotidiano per il suo popolo, che poi Giosuè deve dire: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, indicare proprio il nutrimento spirituale. Mentre Gesù, nel deserto, nella sua fase di digiuno, ha conosciuto la diabolica manipolazione da parte di Satana della legge di Dio. E che è una diabolica manipolazione che avviene ancora oggi, quando non si rimane fedeli all'insegnamento della Scrittura. Ed è proprio in quella circostanza che il Signore Gesù, nella risposta, diciamo, alla tentazione di Satana sul cibo, richiama questa verità teologica dottrinale, quando gli rispose: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E allora noi cristiani, fratelli e sorelle, non possiamo vivere solo del cibo. Possiamo vivere del cibo, possiamo vivere anche facendone a meno in certe circostanze, ma non possiamo vivere senza la parola di Dio. Eppure, quanto digiuno facciamo della parola di Dio? Quanto digiuno facciamo della parola di Dio? E lo facciamo, fratelli, sorelle, diciamocelo pure, anche non partecipando alla vita di chiesa, all'ascolto della parola, quando potremmo fare il sacrificio di esserci. Ed è un male per noi stessi. Leggendo la parola di Dio ci si rende conto che il popolo di Dio praticava il digiuno e lo faceva per varie ragioni. Vorrei solo ricordarne alcune. Si pregava, per esempio, si digiunava per il lutto. A causa della morte di Saul e di Jonathan, tutto il popolo, ci dice, digiunò. Prima Samuele 31:13 e seconda Samuele 1:12-3:35. Si trattava anche di affermare in questo modo che non era solamente una parte del corpo a soffrire, cioè l'emozione per un lutto, ma anche una parte spirituale, che quindi l'intero corpo doveva soffrire. Si digiunava anche per problemi gravi. È il caso di Davide, che prega per quel bambino che ha avuto illecitamente dalla moglie di Uria e che il Signore colpì di una grave malattia che l'avrebbe portata alla morte, secondo Samuele 12:16. Sappiamo inoltre che Davide digiunò perfino per i suoi nemici quando erano ammalati, nonostante questi ricambiassero male per bene. Se voi leggete il Salmo 35, 13, lui dice, eppure io digiunavo per loro. Oppure il caso della regina Ester, a causa della situazione drammatica che gravava sul popolo dei giudei, il quale ordinò la regina a Mardocheo, va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me, state senza mangiare, senza bere per 3 giorni, notte e giorno. E anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo, e dopo entrerò dal re. Entrerò, sebbene ciò sia vietato per legge, perché nessuno potrebbe entrare nel cortile se non fosse autorizzato. E se io devo perire, diceva Ester, sia fatta la volontà di Dio. Ester 4,16. Potremmo inoltre ricordare, per concludere questa lista, anche l'apostolo Paolo, che alla conversione, accecato dalla folgorante luce della gloria del Signore Gesù, non prese cibo e non bevve per 3 giorni completi, Atti 9,9. Si è trattato per Paolo di una pausa di riflessione sulla vita passata e su quella futura, di cui non sapeva ancora che cosa ne sarebbe stato di lui. Certo, il Signore gli disse, alzati, entra nella città e ti sarà detto cosa devi fare. E ad Anania gli dirà, va e digli quante cose dovrà soffrire per causa mia. Atti 9,6. Ecco, ognuno di noi potrebbe pensare quindi a delle ragioni per cui disciplinarsi nel digiuno, umiliarsi davanti al Signore e invocare il suo intervento, il suo volere. E lo si può fare come si vuole, cioè digiuno parziale o totale, non c'è nessun obbligo. Lo si può fare quando si vuole, purché ci siano delle motivazioni importanti che riguardino la nostra vita, la vita di Chiesa, il bene dell'umanità. E in terzo luogo vediamo il significato, cioè l'aspetto pratico secondo le scritture. Anche se noi viviamo in una società di immagine, di apparenza, il digiuno non è una questione che riguarda la linea, che riguarda la nostra estetica, che riguarda l'ostentazione del fisico. Non ha niente a che fare con questo. Certamente persone obese, grasse, come dire, adipose, lasciano pensare. E in particolare, diciamo, se si tratta di cristiani. Il digiuno è una questione di coerenza, di ubbidienza a Dio, per non trasformare il cibo in un idolo. Se voi leggete questo libro di Keller, e vedrete che una delle cose che sottolinea lui è che tutto può diventare un idolo. E il cibo è una di quelle. Diventare un idolo. Quando si dice io non posso fare a meno di mangiare, abbiamo già detto questo è un idolo. Quindi il digiuno è una questione di dipendenza dal Signore, di coerenza, che ci si fida del Signore e del suo intervento. Scegliere di non prendere cibo per un proposito personale, cioè spirituale, scusate, di carattere personale, familiare, ecclesiale, significa che si dipende umilmente dal Signore per una sua liberazione e guarigione. Del resto il termine tecnico a cui rimanda il digiuno nell'Antico Testamento è proprio caratterizzato da questa espressione, umiliate la vostra anima. Levitico 16, 23 e Numeri 29. In secondo luogo il digiuno è un riconoscimento, una confessione della propria impotenza alle problematiche dinanzi al Signore. Cioè dalla propria impotenza di riuscire a risolvere le problematiche se non interviene il Signore. significa che da soli non possiamo realizzare assolutamente nulla, se Egli non interviene, se Egli non prevede. Se il Signore non fa piovere, c'è la carestia, abbiamo ascoltato. Se il Signore non benedice, c'è la carestia. E allora che cosa possiamo fare noi di fronte a una carestia, se il suolo non produce nulla? Ora, se è vero che non siamo neppure in grado di cambiare il colore di un capello dalla nostra testa, Matteo 5,36, come potremmo pensare sia fattibile che possiamo cambiare le altre situazioni se non interviene Dio? Inoltre il digiuno è una proclamazione di libertà. È una proclamazione di libertà nei confronti di quelle esigenze che noi diciamo appartengono al nostro corpo e che a volte non sono neppure esigenze, non sono neppure bisogni necessari, ma sono solamente, diciamo, questioni mentali nostre che le riteniamo delle esigenze. Se non siamo in grado di prendere le giuste distanze, quando è necessario, anche dal cibo, che è dono di Dio, significa che non c'è vera libertà. Infatti anche il cibo può diventare, come dicevo, un idolo. La vera libertà non è da intendersi solo in senso spirituale. Ah, io sono stato liberato, il Signore mi ha salvato. La vera libertà ha a che fare anche con tutti i beni materiali di Dio. Perché se il mio interesse è quello di accumulare, di avere, di ottenere, io non sono libero, sono schiavo di quelle cose. Se mi affido al Signore e dico: Signore, tu sai ciò di cui ho bisogno. E come dirà Paolo, io ho imparato ad essere nell'abbondanza e nella miseria, nella povertà e nella ricchezza, allora lì si è veramente liberi, perché ci si accontenta della ricchezza di Dio. Infine, la disciplina del digiuno coinvolge, come ho accennato, la nostra volontà, il nostro desiderio di obbedienza. Perché? Perché la volontà ci impegna seriamente al raggiungimento di uno scopo, di un progetto ben preciso. Per questo, quando si digiuna, bisognerebbe avere sempre dinanzi a noi un obiettivo concreto verso cui focalizzare i nostri pensieri e le nostre preghiere. E concludo. Tutto questo ci dice sostanzialmente una cosa, che il digiuno è meglio praticarlo che parlarne. Se ne può parlare, se ne deve anche parlare, però non si risolve il problema in questo senso. Praticarlo, nel praticarlo ovviamente si deve essere, vi deve essere senza dubbio discrezione, per non fare violenza ad altri, o in qualche misura imporre, mettere in imbarazzo gli altri, o mettere sul loro cuore un peso che non sentono di poter portare. Ciò non esclude che come Chiesa possiamo disciplinarci nella pratica, nella disciplina del digiuno, per un maggiore ascolto della volontà di Dio. Del resto il testo di Atti 13, versetto 2 che abbiamo letto ci dice proprio questo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo parlò e disse. Quindi dobbiamo imparare attraverso il digiuno a porci all'ascolto dell'Evangelo. E Gesù raccomanda, diciamo, il falso digiuno. Voi ricordate in capitolo 6, versetto 16, l'abbiamo letto venerdì sera, quando dice: quando digiunate, non siate come gli ipocriti, che si dipingono, si sfregiano la faccia per far vedere agli altri che digiunano. Il tuo digiuno, il mio digiuno, non necessariamente lo devono sapere gli altri. ma deve essere un mio porsi all'ascolto del Signore. Perché ho un problema, perché c'è un problema nella mia chiesa, perché c'è un problema nella mia famiglia e voglio che il Signore me lo risolva. Io non posso farlo. E forse l'umiliarci in questo senso dinanzi ai suoi piedi è l'elemento iniziale di una guarigione che il Signore stesso vuole operare nella nostra vita. E del resto non dobbiamo dimenticare che Satana è all'opera e che certe liberazioni, come ci dice la Scrittura, implicano l'esercizio della disciplina del digiuno. Alla domanda dei discepoli su perché non erano riusciti a scacciare un demone da quel giovane ragazzo, Gesù rispose loro: questa specie di demoni ne esce solo per mezzo del digiuno e della preghiera. Matteo 17:21. Allora probabilmente nella nostra vita, nella nostra chiesa ci sono situazioni dove il consiglio del Signore Gesù, appunto di Matteo 17, a digiunare, a pregare, rappresenterebbe un percorso di guarigione. Il Signore ci dia quindi la grazia di sperimentare nella nostra vita personale e di chiesa la potenza delle sue liberazioni per la sua sola gloria.